Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, eccoci la nostra chiave di lettura di oggi, venerdì 25 febbraio 2011. Saluto e ringrazio Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente, che è in studio con noi anche questo venerdì. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Dunque, mentre continuiamo a seguire gli sviluppi drammatici del conflitto civile che è in corso in Libia, proviamo con te un po' ad allargare lo sguardo anche dal punto di vista cronologico a quello che è avvenuto nelle settimane precedenti con la cosiddetta rivoluzione dei gelsomini in Tunisia, poi gli scontri, le proteste in Egitto e la cacciata, per così dire, di Mubarak, ora quello che sta avvenendo in Libia. Si è parlato del cosiddetto vento del Maghreb, si parla di rivolte in qualche modo legate anche a fattori sociali, a fattori politici, all'evolversi dei mezzi di comunicazione, e ci sono anche preoccupazioni sul rischio che queste rivolte portino al potere i fondamentalisti islamici. Quali somiglianze, quali differenze individui tra queste diverse pagine di storia che stiamo vedendo svolgersi così velocemente sotto i nostri occhi?
Vorrei incominciare un po' per quello che possiamo definire le somiglianze o le similitudini, con una premessa. Secondo me noi, la generazione attuale, noi che siamo vivi in questo momento, che lavoriamo, che partecipiamo, siamo un po' testimoni privilegiati di un grande momento della storia, che è un momento che si presenta raramente nella storia umana, in cui si incrociano temporalmente diversi fattori che separatamente non avrebbero avuto mai nessuna conseguenza e determinano delle svolte storiche epocali. Secondo me questo è il momento. Nel caso dei paesi del Maghreb, che fin qua abbiamo potuto seguire, Egitto, Tunisia, Libia, dove c'è questa situazione terribile, drammatica, e con ogni certezza continuerà questa ondata anche in altri paesi prossimamente. E in questo caso, secondo me, ci sono molti elementi in comune che vale la pena, seppure schematicamente, segnalare. Il primo grande elemento da segnalare è che quello che sta succedendo non viene dalle moschee. A differenza di quello che capitò molti anni fa in Iran, qui le rivolte popolari, perché di questo si è trattato e si tratta, sono rivolte che nascono dal popolo. Non ci sono imam, non ci sono ayatollah, non ci sono moschee, non ci sono muazzin che dicono alla gente cosa devono dire, pensare, cosa devono fare, come si devono comportare. E questo già la dice lunga per quanto riguarda la natura di questi movimenti. Un secondo luogo è il ruolo di Al Jazeera. Ci piace o non ci piace, in particolare del canale panarabo di Al Jazeera, che è diretto da un giovane palestinese. Il canale Al Jazeera è stato fondamentale, tanto così che da questi tre paesi sono stati espulsi, cacciati, arrestati i loro giornalisti. Però ha consentito in momenti decisivi far vedere alla gente in diretta, senza mediazione, senza censure, quello che non potevano vedere neanche con le paraboliche. In terzo luogo, il problema, o meglio l'elemento di internet, in particolare i social network, che ha consentito loro e tuttora consente, con l'aiuto dell'Occidente, perché va ricordato che in questi tre paesi internet è stato messo fuori da parte dei governi, ma tramite il sostegno degli italiani, svizzeri, giapponesi, coreani, statunitensi, questi ragazzi hanno potuto comunque vederlo, perché hanno avuto in dono, tramite la posta elettronica, quando si apriva internet, avere dei veri e propri ponti come i proxy, oppure avere server che ospitavano questi siti all'estero. Quindi neanche la censura contro internet ha funzionato, o ha funzionato in modo molto inefficace. Un altro elemento importante sono i cables, i testi, i file di Wikileaks. Noi li abbiamo sottovalutati, un po' perché l'abbiamo letto ovviamente dal punto di vista dell'interesse di ogni paese, ma questi testi sono stati letti anche in Egitto, in Libia, in Tunisia, e continuano a essere letti, e loro hanno capito che quello che Obama era andato a dire in Egitto più di un anno fa, in quel famoso discorso all'Università del Cairo, intitolato Un nuovo inizio con l'Islam, Corrispondeva anche a quello che si dicevano privatamente, confidenzialmente, le diplomazie americane fra le capitali del Maghreb e Washington. Cioè loro hanno capito che anche Washington sa che erano, e lo dicevano e lo scrivevano, che erano governi corrotti, che erano governi dittatoriali, che erano governi che facevano della repressione un strumento fondamentale. Vorrei concludere questi elementi con uno molto importante, anche perché consentirebbe, ma non è proprio il momento, di mettere sul tappeto una questione della quale non se ne parla affatto. Un altro elemento che si è saldato con tutti questi, che poi era, per così dire, egemonizzato dai giovani, dire in questi paesi giovani è un po' dire il paese, perché sono tutti giovani, è l'elemento del caro vita, è l'elemento del cibo. Noi stiamo vivendo in questi giorni una seconda ondata di crisi alimentare a livello planetario, non se ne parla. E il comunicato della FAO dei giorni fa non è stato ripreso da nessun giornale. C'è una pressione speculativa sui cereali, su altri alimenti, che ci riporta a una crisi alimentare simile a quella che abbiamo vissuto 2 anni e mezzo, 3 anni fa. E questa, il prezzo di questa crisi alimentare si è scaricato soprattutto anche in questi paesi, sulle popolazioni di questi paesi. Tutto questo ha configurato questo elemento, questa situazione un po' epocale, di svolta, che ci riempie di molte speranze. Ci sono dei rischi, ci sono dei problemi. Non condivido affatto, non abbiamo il tempo per spiegarlo più a fondo, tutti questi timori, queste considerazioni di questa Europa un po' troppo diplomatica, poco autentica, poco sciolta e un po' tardiva, queste considerazioni geostrategiche, questi problemi degli interessi, della paura del fondamentalismo o dei flussi migratori selvaggi, sono tutti problemi, io non dico che non esistano, ma in questo momento sono secondari, tutti. Perché tutti questi problemi si possono nel futuro evitare, superare, farli diventare un fattore a favore della crescita, dello sviluppo, della serenità, della pace, della tranquillità dell'Europa, se in quei paesi si riesce, con il sostegno dell'Europa, a portare questi paesi gradualmente a una vera e autentica democrazia.
Luis, segue questo tuo modo di ragionare il gesuita islamologo Padre Samir, che scrivendo su Asia News e anche parlando ai nostri microfoni in questi giorni, addirittura chiede un esame di coscienza dell'Europa e degli Stati Uniti, che hanno sempre appoggiato i dittatori rimanendo ciechi verso le esigenze dei giovani di questi paesi. Quindi in qualche modo chiede uno sguardo più lungimirante nel modo in cui l'Occidente si rapporta con questi paesi africani o paesi a maggioranza musulmana.
Io sono d'accordo, perché se noi andiamo a verificare il risultato di questa politica da parte di una certa Europa, il risultato è quello che stiamo vedendo. Cioè noi abbiamo appoggiato l'Europa, l'Occidente, gli Stati Uniti per tutte queste considerazioni precedenti, geostrategiche, interesse nazionale, questione energetica, pericolo, paura del fondamentalismo islamico, flussi migratori selvaggi. Abbiamo appoggiato il peggio del peggio. E se noi adesso abbiamo visto queste cose è perché noi ci siamo anche, non solo noi, in parte comportato in questo modo. Allora dal punto di vista dei risultati, non dal punto di vista dell'analisi ideologica, politica, culturale, abbiamo fatto un pessimo affare. Quindi questo vuol dire che se noi lavoriamo in modo tale che queste rivoluzioni siano il più rapide possibile, queste rivolte popolari, il più pacifiche possibile, che abbiano l'accompagnamento dell'Europa generoso, aperto, non calibrato al millimetro. E noi stiamo creando in quell'area del mondo arabo e in parte anche del mondo musulmano dei regimi completamente diversi a quelli che abbiamo conosciuto in passato e dei quali ci lamentavamo fino a 3 settimane fa. L'Occidente non faceva altro che dire: ma però dentro non succede niente, i popoli non si muovono, eccetera eccetera. Quando è uscito il famoso manifesto di quell'intellettuale o imam egiziani che dicevano dobbiamo separare religione e politica, l'Occidente assolutamente indifferente. In Italia è stato pubblicato in una ventina di siti. Nel mondo arabo questo documento è stato pubblicato in 12.400 siti Il che vuol dire che l'opinione pubblica ha un pensiero preciso. Noi dobbiamo stare appresso a questo pensiero, perché ci va anche della nostra sicurezza, della nostra democrazia. Se loro si adeguano, non si passa da una dittatura a una democrazia autentica nel giro di poche settimane, se loro si adeguano gradualmente a questi principi, condividono con noi molte regole di convivenza pur rispettando il modo di essere, eccetera, eccetera, noi stiamo facendo un grande affare strategico, geopolitico, sia per l'Occidente, in questo caso per l'Europa.
È un concetto molto simile a quello che scrive oggi Marco Guidi sul Messaggero. Direi che forse c'è anche, se sei d'accordo Luis, una incapacità della nostra cultura occidentale di seguire con attenzione e con sensibilità certi cambiamenti culturali e sociali in paesi vicini a noi ma lontani culturalmente, perché ad esempio molti dicono che, guardando la situazione con più accortezza nei mesi scorsi, molto di quello che sta accadendo adesso si sarebbe potuto prevedere.
Ma certo, bastava rileggersi al discorso di Obama fatto in Egitto presso l'Università del Cairo, ma evidentemente questo discorso andrebbe riletto adesso, se non altro non perché voglio dire che Obama è un profeta, perché no, semplicemente perché dietro quel discorso ci sono gli islamisti migliori degli Stati Uniti. Non è che l'ho scritto Obama è andato a leggerlo, lì c'era già tutto questo, anche perché avevano della buona informazione confidenziale, privata. Ma io non credo tanto a questo che tu hai detto, sì, per quanto riguarda le incapacità culturali. No, l'Europa non è incapace culturalmente. L'Europa è un continente troppo intelligente, troppo ricco, con una grande storia, con grandi intellettuali, con grande capacità di analisi. Io credo che la ragione è ancora molto più, come dire, opaca e meschina. E la vorrei dire senza infastidire a nessuno. Secondo me, nell'Europa attuale, in tutta l'Europa, non parlo di un solo paese, questi problemi vengono politicizzati dal punto di vista elettorale. In Spagna, in Italia, in Francia, in Germania, ogni volta che si guarda fuori dal mondo, non se lo guarda per capirlo, se lo guarda per vedere come si usa per avere più voti. Allora, e questo è il problema dell'Europa. Il partitismo, dicevano o dicono in Italia la partitocrazia, questo è il peggio della partitocrazia. Se tu guardi i flussi migratori, gli interessi energetici, le posizioni o correlazioni delle forze geostrategiche, solo pensando alla bottega, cioè a quanti voti puoi avere per eleggere un assessore regionale, un sindaco o un presidente del consiglio, non capirai mai il mondo e sarai sempre dietro o fuori. E questo è il problema dell'Europa.
Grazie davvero a Luis Badia Morales per questo editoriale qui sulla Radio Vaticana in diretta, su quella che è stata ribattezzata anche la primavera del mondo arabo. Per la chiave di lettura di oggi ci fermiamo qui. Ancora buon ascolto.